Librofonica.
Seconda stagione.
Non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi. Amici ascoltatori di radiofonica.com, se ascoltate già da un po' il nostro programma di Librofonica, saprete che questa citazione è di Agatha Christie. Ma chi è che vi sta parlando? Io sono Marti e qui con me ci sono Emily e Claudia, le ragazze del team Le Social Emergenti.
Un'altra puntata ad Adotta un Classico ci farà compagnia. In questa puntata, chissà quale autore vorrà introdurre Antonella, il nostro avvocato d'ufficio della giusta causa. Poi prenderemo una valigia piena di libri e grazie a Libri in Valigia viaggeremo di nuovo con la fantasia.
Potete trovarci sul web e sui social Facebook e Instagram scrivendo Biblioteche Comunali Perugia e potete inviarci una mail a bibliotechepg@comune.perugia.it. Ora vi lasciamo all'ascolto di questa 13ª puntata.
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa. Benvenuti cari ascoltatori in questa nuova puntata della nostra rubrica, della nostra scommessa che è quella di far conoscere degli scrittori che sicuramente diventeranno dei classici nel futuro. E io oggi di nuovo do il benvenuto alla nostra carissima Antonella.
Ciao Claudia, non è una nuova promessa chiamare nuova promessa Giuseppe Marotta. Mi sembrerebbe effettivamente un po' troppo forte. Quindi parlerò di Giuseppe Marotta e di una sua opera. Innanzitutto diciamo che Marotta nasce nel 1902. È stato scrittore, sceneggiatore, paroliere. Nasce a Napoli, in via Nuova Capodimonte. Oggi viene chiamata Corso Amedeo di Savoia. Quando aveva un anno ritorna ad Avellino perché i suoi, la sua famiglia, faceva parte della borghesia, medio-alta borghesia di Avellino, il padre era avvocato. Ritorna poi a Napoli a 9 anni quando rimane orfano del padre. E dobbiamo dire che il padre aveva sposato una donna di umile estrazione sociale, per cui fu molto avversato in questo matrimonio e, essendo maggiore di 30 anni rispetto alla moglie, morì quando lui, Marotta, aveva 9 anni. Quindi, ritornando a Napoli, la famiglia di Marotta si ritrova nella miseria più assoluta e purtroppo sono costretti a vivere in uno stanzone senza finestra al pian terreno del campanile di Santa Consino degli Scalzi a Mater Dei, in un basso che il piccolo Giuseppe divide con la madre, che intanto si arrabatta con mestieri umili, guardarobiera, stiratrice, pulisce le case per gli altri, fa la della domestica a domicilio, e con due sorellastre, Ada e Maria, che erano nate dal primo matrimonio del padre. E quindi lo stato di estrema miseria in cui sono costretti a vivere e lo costringe a quando aveva 15 anni, falsificando le date di nascita, entra nel 1917, dopo aver fatto qualche anno di scuola tecnica, nell'azienda del gas con la mansione di operaio letturista dei contatori, e questo gli permette di entrare in tutte le case, nelle case diciamo della città, e di conoscere la vera realtà sia dei popoli della parte più alta e quindi diciamo ricca che della parte più povera. Nel contempo lui non rinuncia a scrivere e a pubblicare dove poteva, pubblicò un paio di poesie, ma in realtà poche cose, e quindi si arrabatta come può, come facendo sempre l'operaio, finché quando aveva 23 anni, come lui stesso dice, con le tasche piene di santini e la benedizione della madre, si decide ad andare, monta sul treno e va al nord per cercare fortuna. E questa emigra a Milano, i primi tempi è miserissimo, tant'è che lui stesso racconta che è costretto a dormire sulle panchine del parco. Poi, tramite qualche aiuto, qualche appoggio, entra l'Arnoldo Mondadori editore come correttore di bozze, poi alla Rizzoli però lì come redattore, e nel contempo ottiene una rubrica fissa sul giornale Film, che lo fa conoscere al Corriere della Sera, e quindi viene, diciamo così, un pochino accompagnato alla carriera del redattore, del giornalista, soprattutto di critica cinematografica. E su questa carriera di giornalista lui dirà lo aiuterà a crearsi un po' le ossa, a farsi le ossa per la scrittura, perché effettivamente, come abbiamo già ricordato, lui era un autodidatta, quindi non aveva assolutamente esperienza se non questa che gli verrà poi dall'esperienza giornalistica. Nel contempo ricordiamo che sempre a Milano ha modo di conoscere due personaggi che noi conosciamo bene, che sono Cesare Zavattini e Giovanni Guareschi e Giovannino Mosca, con cui lui inizia un rapporto non solo di amicizia ma anche di stima e di affetto, e continua a dividersi fra giornalismo e critica cinematografica e scrittura. E dal 40 inizia a scrivere anche per il teatro, inizia con piccole cose, però nel 43 è costretto a interrompere l'attività perché durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana viene bandito dall'Ordine dei Giornalisti, riesce a riottenere nell'immediato dopoguerra il posto che gli spetta ed entra a tutto campo nella schiera degli scrittori con una raccolta di brevi racconti che è L'Oro di Napoli, che viene pubblicato da Bompiani, e con L'Oro di Napoli riscuote un importante successo. Da questo De Sica trarrà il film del 54, poi sempre nel 54 con il romanzo Coraggio guardiamo vince il premio Bagutta. Lavora per il cinema in molte occasioni, scrive molti soggetti, molte sceneggiature, a parte già L'Oro di Napoli che ho detto, scritto in collaborazione con lo stesso De Sica e Zavattini, collabora con Ettore Giannini per Carosello Napoletano, che ricorderemo del 53, con Mario Soldati e Edoardo De Filippo lavora per Questi fantasmi del 55, con Francesco De Feo per Mondo Nudo che uscirà nel 64, l'attività di critico cinematografico per L'Europeo viene ripresa nel dopoguerra e continuata fino alla sua morte, che avviene nel 63 per un'emorragia cerebrale. E una settimana dopo la morte inizia la prima serata del Festival di Sanremo del 63, dove viene presentato da Nunzio Filocom e Pippo Baudo una delle sue canzoni, e con questa canzone, che è presentata da Milva e da Mario Trevi, Mare Verde, e viene inaugurato il Festival di Sanremo. Ricordiamoci che lui è anche autore di canzoni sempre in dialetto napoletano, quindi di Marotta che ne possiamo dire? È un, come vedremo, un novecentista anomalo, come dirà Enrico Falqui. Luciano De Crescenzo ha dichiarato in uno dei suoi articoli che lui era vissuto a pane e marotta, aveva letto e riletto le sue opere fino a sfinirle e aveva iniziato a scrivere ad amare la letteratura per merito di Cesare Marotta.
Devo dire veramente, Antonella, è una bellissima storia quella di Giuseppe Marotta, una storia di resilienza, di riscatto, perché credo che possa insegnare molto ai nostri ascoltatori. Oggi, Antonella, qual è il libro di Marotta che vuoi suggerire ai nostri ascoltatori?
Oggi presento il libro con cui ho conosciuto Marotta, il mio primo amore nella sua letteratura, che sono Gli alunni del sole. Gli alunni del sole è un romanzo umoristico, mi sembrava giusto presentare anche qualcosa di più leggero rispetto a quello che abbiamo proposto, più serio, delle puntate precedenti. Viene pubblicato nel 52 E questa opera ha dato, dico così citando, che ha ispirato anche un gruppo musicale, Gli Alunni del Sole, che negli anni 70, 60 e 70 furono famosi, e racconta la storia di un gruppo anomali di discepoli, un gruppo anomalo di discepoli capitanato da un personaggio, Federico Sorice, per 30 anni bidello al liceo, successivamente allontanato dal liceo perché aveva contratto l'abitudine di ritoccare con gli inchiostri il disegno della stoffa dei soprabiti degli insegnanti del liceo, e questo personaggio quindi viene lasciato, viene buttato fuori dalla scuola, e intorno a lui si raccolgono un gruppo di anomali alunni, gli Alunni del Sole, che sono nella fattispecie il fattorino telegrafico Vincenzo Aurispa, il barbiere Don Antonio Pagliarulo, il ciabattino Don Catello De Biase, il fruttivendolo Guappo e Becco, quindi cornuto, Salvatore Cadamartori, che è coinvolto in un menage a trois tra la bellissima moglie Don Elvira e l'orefice Don Gaetano, ricco e acerrimo nemico, e infine Don Rosario Nepeta, il gobbo. E questo gruppo di anomali personaggi si ritrovano di volta in volta lungo le strade della città, le piazze, i muretti di Napoli, e ascoltano le lezioni dell'ex bidello, che gli racconta, che li indottrina sulla mitologia classica. Chiaramente è una mitologia particolare, una mitologia che viene collegata ai fatti, ai personaggi e agli eventi della vita reale. Il personaggio di questo, diciamo, gruppo, il gruppo degli Alunni del Sole, se vogliamo, è ispirato, è stato riecheggiato in qualche modo dallo stesso De Crescenzo. Tutti ricorderemo il Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, che è stato anche portato al cinema. Quindi dobbiamo immaginarci un gruppo di anomali alunni che segue questo insegnante sui generis, Federico Sorice. Il Sorice cosa fa? Non fa altro che raccontare eventi della mitologia, la creazione del mondo, il comportamento della divinità Zeus e tutte le sue avventure scappatelle sentimentali, la cronistoria fatta a modo suo delle 12 fatiche d'Ercole, la descrizione delle caratteristiche mitologiche degli dei, semidei e della massa inferiore, che lui chiama inferiore, cioè le ninfe e le deità minimali, descritte con le caratterizzazioni, con la vivacità, con l'umanità che un personaggio popolano come quello del bidello del Don Federico può riservare alla gente che conosce, che incontra nei vicoli e nei rioni della città. Chiaramente l'opera, se noi vogliamo, è stata considerata un'opera tutto Marotta, viene considerato un po' il creatore della napoletanità. Infatti in qualche modo viene relegato fra gli autori provinciali, fra gli autori di interesse locale. In realtà questo non è, perché le lezioni che il Don Federico dà ai suoi discepoli non hanno nulla da invidiare, tranne che per l'aspetto umoristico, ironico e anche a volte paradossale, quelle che un Socrate avrebbe potuto dare e impartire agli allievi molto più colti come un Platone. È un Platone, diciamo, è un Socrate di Napoli, ecco.
Ce lo stai facendo proprio immaginare questa classe particolare, e davvero, appunto, conoscendo anche un po' le opere di De Crescenzo, che è l'autore probabilmente più conosciuto, sicuramente riusciamo davvero ad immergerci in questo clima della Napoli dei bassi, e che riesce davvero a trasformare la quotidianità in qualcosa, in un racconto molto attuale e molto presente. Antonella, ma questo libro, secondo te, chi lo dovrebbe leggere?
Io penso tutti, primariamente però chi ama Napoli, chi ama il mondo dei vicoli, dei bottegai, dei guappi, dei pescatori, delle donne del popolo, chi ama il popolo del pallonetto di Santa Lucia, dei rioni più poveri di Napoli. Qui dentro si descrive un'umanità varia, dolente, operosa, inventiva, vitale. Ogni personaggio di Marotta viene descritto con parole piene di affetto, di malinconia, chiunque ha amato il teatro di Eduardo, di Scarpetta, chiunque abbia amato le caratterizzazioni di Totò, la Napoli che esce dai romanzi di Marotta è una Napoli piena di immagini, di profumi, di sapori, di rumori, che sono frutti della sua esperienza di vita. Marotta dice: io ho conosciuto la realtà e il dolore dei napoletani, quello che io scrivo è autentico. Lui è stato sempre un personaggio che si è schierato contro gli scrittori di scuola, cioè gli scrittori che scrivevano perché dovevano entrare nelle avanguardie del tempo, contro quelli che scrivevano per assecondare un partito o una fazione. Lo dobbiamo immaginare dentro le righe della scrittura della Matilde Serao, non quella dei romanzi, quella del giornalismo, nelle immagini del Salvatore di Giacomo, nel teatro di Scarpetta, nel teatro di Viviani, dove troviamo questa malinconia diffusa, questa ironia, questo senso dell'umorismo, quella vocazione per il paradosso. Non dimentichiamo che fra i caratteri particolari della napoletanità c'è questa vitalità intellettuale, questa vivacità, questa delicatezza dei valori. Anche quando la descrizione del popolo è quella del basso, della miseria, rimane sempre una figura che Marotta indaga con affetto. Ecco, uno dei caratteri più forti di Marotta fu l'immagine della sua grande umanità. Fra l'altro abbiamo detto che lui non fu molto amato dai critici, ma in realtà fu adorato dai suoi lettori. In realtà i suoi lettori non se ne infischiavano bellamente della qualità stilistica dello scrittore, che pure è alta, perché la prosa di Marotta è assolutamente curata, è assolutamente ripulita. Lui stesso dice che per scrivere una frase ci pensava e ci ripensava, quindi la cesella con un gusto che può sembrare oggi barocco ma rifinito, aulico se vogliamo. I suoi lettori adoravano di lui l'enorme umanità, il suo grande cuore. Non ho ricordato, ma lo voglio citare così velocemente, un libro che fu Le Madri. Con Le Madri lui ebbe delle lettere commoventi da parte dei suoi lettori. Una lettrice gli scrisse: io andrò sulla tomba di sua madre a portare dei fiori per omaggiare la donna che l'ha fatto nascere. Un altro gli disse: Napoli non la conosco, ma se leggo le sue pagine mi sento napoletano anch'io. E Marotta, quando scrive, crea sempre un mondo e una realtà di una città che ha vissuto e che ha amato. Quindi assolutamente spontaneo, autentico, sincero. Non ebbe, e devo dirlo qui come rammarico, nessuna laurea honoris causa. Lui non aveva avuto un pezzetto di carta, perché era stato, purtroppo aveva fatto delle scuole tecniche. Tutta la sua formazione letteraria viene da una volontà di autodidatta. Lesse tantissimo. È breve, qui non posso dilungarmi, ma vi assicuro che la lista dei suoi amori letterari, sia italiani che stranieri, è lunghissima, legata a una letteratura mondiale e internazionale. Però, come disse il figlio, suo omonimo e anche valente pittore, non ebbe mai la soddisfazione di vedersi riconosciuto dal cosiddetto mondo accademico.
E questo ci può insegnare molto, questa storia e questo che tu ci hai raccontato. Antonella, io devo dire la verità che proprio ti ascolto sempre con tantissimo interesse, perché capisco e comprendo il lavoro che ci sta dietro alla ricostruzione di queste opere letterarie dell'autore per poterlo presentare in maniera consona ai nostri ascoltatori. E quindi non mi rimane altro che di nuovo ringraziarti per il bellissimo lavoro che tu stai facendo per noi, per questa trasmissione e anche per i nostri ascoltatori, e invito tutti quanti ad ascoltare, a scoprire il prossimo appuntamento di Adotta un Classico. Ancora grazie Antonella, e invitiamo i nostri ascoltatori anche a proseguire con le nuove rubriche delle social emergenti. Grazie di nuovo Antonella.
Grazie a voi e buon ascolto.
Libri in valigia. Tanti consigli di lettura per viaggiare con la fantasia.
Marty, ci sei? Posso entrare?
Sì, chi è? Ah, Emily, ciao, bentornata!
Grazie, sono qui perché ho voglia di farmi portare da te con la fantasia in un paese nordico e pieno di misteri. Vuoi indovinare qual è?
Non so. Forse la Finlandia?
No, questa volta hai sbagliato. Vorrei andare in Islanda.
Ah, wow! Mi metti davvero alla prova. Ma sei fortunata, perché ho avuto modo di leggere qualche libro su questa nazione così particolare. Se vuoi conoscere la cultura, la storia e l'attualità di questo paese, ti consiglio il primo numero della rivista The Passenger, intitolato Islanda. In esso puoi trovare molte curiosità. Lo sapevi che l'isola detiene il primato di paese più pacifico al mondo? Invece, se preferisci immergerti in un romanzo che ritrae l'Islanda contemporanea, ti suggerisco Luce d'estate ed è subito notte, di John Kalman Stefansson. Il protagonista non è un unico personaggio, bensì gli abitanti di un intero villaggio, di cui l'autore descrive con una scrittura molto poetica e sensibile le loro storie.
Sì, ti ho messo alla prova, ma vedo che te la sei cavata veramente benissimo, con due titoli addirittura, molto diversi tra loro, ma mi hanno già incuriosita. Mi piacerebbe però anche leggere un romanzo ambientato nella capitale. Ne conosci qualcuno?
Sì, dammi un attimo. Mi è appena tornato in mente Reykjavik Café di, ci provo, Solveig Jonsdottir, che racconta l'amicizia di quattro donne che si conoscono nell'unico locale aperto nel rigido inverno islandese e sono alle prese con, direi, qualche problema sentimentale. Infine, vorrei farti leggere una chicca che, se sei appassionata di storia e mitologia, non può che conquistarti. L'Axdaela Saga. Scusa la pronuncia, ma non so l'islandese. È una saga nordica ambientata nel Medioevo, che racconta la storia dei primi colonizzatori provenienti dalla Norvegia. Ci troverai protagoniste femminili potenti e tante avventure. Che ne dici? Ho soddisfatto le tue aspettative?
Beh, non mi hai deluso nemmeno questa volta, ma non avevo dubbi, tranquilla. Ti ringrazio per i preziosi consigli di lettura e corro a recuperare tutti i libri. Ciao, alla prossima!
Grazie a te, buon viaggio! Ciao!
Già è finito anche questo episodio. Noi speriamo che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia anche divertito un po'. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
Ciao!
Arrivederci!